Luciano Osbat, che generosamente ci ospita ogni anno, è veramente un circoliano.
Grazie. Sì, benvenuto a tutti quanti, soprattutto a coloro che vengono qui per la prima volta e che sono contento di poter far conoscere questo centro e il patrimonio di documentazione che abbiamo. Il mio ruolo di padrone di casa comporta non solo che vi esprima la mia soddisfazione per vedervi ancora una volta in questa sede, io dico prestigiosa, consentitemi di questo passaggio. Tra l'altro da pochi mesi abbiamo la fortuna di avere un ascensore che da Valle Faulo ci porta qui e che per noi è un importante progresso, perché consente a molti che prima avevano la difficoltà di arrivare sulla piazza della cattedrale di parcheggiare in Valle Faulo, di arrivare su e venire proprio davanti a casa nostra. Questo ruolo di padrone di casa mi consente anche di prendere 4 minuti, vedete sono 3 pagine, velocemente lette, che di regola si concedono ai saluti istituzionali, per dirvi qualcosa a proposito del tema del vostro convegno di quest'anno. Crepe e spiragli fa pensare a qualcosa che si rompe e che poteva essere considerato una prigione, a qualcosa che nasce, che si fa strada, si robustisce. Lo spiraglio va verso la luce, verso l'aria fresca, verso la novità, verso tutto ciò che noi giudichiamo positivamente, almeno nel senso che diamo comunemente a questo termine. In realtà sono crepe anche quelle che un terremoto lascia sul terreno, nelle case e nella vita delle persone. E da queste crepe non discendono certamente effetti positivi. Io prendo il termine crepe piuttosto nel significato di crisi, nella concezione di Kuhn, e quindi un mutamento che interviene dopo un periodo di continuità di applicazione del paradigma, sempre per restare a Kuhn. La crepa allora rappresenta un percorso che non è più sicuro, una via che diviene incerta, che ammette una pluralità di opzioni, non una sola soluzione, fino al momento in cui non si decide quale debba essere il criterio che individua una nuova strada da percorrere, un nuovo paradigma. Ritorno al mio campo, che è la storia e la storia religiosa in particolare. Non è vero che in passato, sui diversi argomenti dibattuti all'interno della Chiesa, vi fosse sempre una soluzione corretta, accettata, ufficiale. Quindi vi sono state crepe nel corso del tempo. Ma è vero che nel contrasto delle opinioni vi era una sola opinione che finiva per accreditarsi e per diventare dominante e che faceva condannare tutte le opinioni non accreditate, che erano giudicate non solo diverse, ma in qualche caso anche eretiche o sospette di eresia, soprattutto quando si trattava di questioni teologiche e morali. È di una crepa di questo genere che vi voglio intrattenere brevemente. Voglio riferirmi a un tema che stiamo approfondendo in molti, il caso della Ecclesia Viterbiensis. Siamo nel secondo quarto del XVI secolo e la Chiesa è alla ricerca di un modo possibile per arginare l'urto della diffusione delle idee di Lutero. Su un tema in particolare c'è molta confusione, anche ai vertici della Chiesa, e riguarda la giustificazione, cioè la strada per meritare la salvezza eterna. Uno dei tentativi per organizzare una risposta a questa crisi fu la Ecclesia Viterbiensis, espressione che fu usata da coloro che misero sotto accusa gli autori di quel tentativo perché eretici. Tra gli esponenti più noti, riuniti a Viterbo tra il 1541 e il 1545, sotto l'ala protettrice del cardinale Reginald Pohl, allora legato della provincia del patrimonio, vi furono Marco Antonio Flaminio, Alvise Priuli, Pietro Carnesecchi, Benedetto Fontanini, Giulia Gonzaga, Vittore Soranzo, forse anche Michelangelo. e in stretto rapporto con il Pol vi erano Gaspare Contarini, Giovanni Morone, Pietro Bembo, Niccolò Ridolfi, Pietro Antonio di Capua e altri. Sono nomi che echeggiano il tentativo di riforma all'interno della Chiesa che si sviluppa in quegli anni e il pontificato di Paolo III Farnese. Il Contarini, il Poli, il Bembo, tutti chiamati da Paolo III nel Sacro Collegio, costituivano il nucleo più prestigioso di un gruppo non solo sensibile all'urgenza di una riforma della Chiesa, ma anche animato da un atteggiamento irenico nei confronti dei protestanti e disposto a recepire alcune delle loro rivendicazioni al fine di ricomporre l'unità della Chiesa e di arrestare il dilagare dell'eresia. Era il cosiddetto evangelismo italiano che per una breve stagione si profilò come una concreta prospettiva di azione politica ai vertici della Curia. Tenete presente che il Pol fu a un voto dal diventare Papa nel collegio dei cardinali del 49. Anche se il Tribunale dell'Inquisizione aveva fin dal suo riorganizzarsi nel luglio del 42 raccolto materiale che faceva di quelli che stanno a Viterbo col cardinale d'Inghilterra oggetto di indagine e raccolta di prove sulle loro posizioni condannabili, fu quando il Concilio di Trento dibatté il decreto sulla giustificazione tra il giugno 46 e il gennaio 47 che le posizioni dell'Ecclesia Viterbiensi divennero insostenibili prima e condannate poi. I legati al Concilio, quando cominciò la discussione sul tema della giustificazione, erano consapevoli di quanto la materia fosse difficile, perché in quel trentennio tutti in Italia avevano parlato di salvezza per fede, giustificazione in nome della fede, cioè il linguaggio che Lutero aveva sdoganato nel mondo cattolico era diventato un linguaggio corrente nella predicazione di tutti gli ordini religiosi e di tutti i preti secolari o di molti preti secolari nelle diocesi italiane. Il decreto che fu discusso a Trento subì rimaneggiamenti così profondi che si può affermare che in quei mesi i padri conciliari subirono l'influenza di tutte le scuole teologiche più importanti. Il primo schema tra giugno e agosto 46 rimase a livello di discussione. Il secondo schema, che era stato redatto dall'agostiniano Girolamo Seripando e rivisto dal legato al Concilio Marcello Cervini, occupò la discussione tra settembre e novembre. Tra novembre e dicembre 46 i padri conciliari avviarono una nuova discussione sulla base di un terzo decreto voluto dall'altro legato al Concilio, Giovanni Maria Del Monte. Tenete presente che il Cervini e il Del Monte saranno papi subito dopo. E fu questo il decreto che giunse all'approvazione finale il 13 gennaio 47. Tre decreti di impostazione abbastanza diversa. Il primo era il risultato della elaborazione della teologia dominante di chiara prevalenza francescana e domenicana, che ripeteva gli schemi della scolastica classica e ribadiva le tesi contro le quali si era scagliato Lutero. Il secondo decreto di ispirazione agostiniana era dovuto all'apporto di Gerolamo Seripando, che era il generale degli agostiniani. Non si preoccupava di condannare le tesi eretiche, ma si cimentava con un'esposizione positiva della dottrina, nella quale vi era qualche accenno nuovo sul ruolo della grazia salvifica che è dono di Dio. Il terzo decreto fu risultato di continue mediazioni che puntarono più ad evitare che si potesse in alcun modo sembrare arrendevoli davanti alle posizioni luterane della salvezza per la sola fede, che a dire quale fosse il rapporto, in quale rapporto fossero il dono di Dio della grazia e le opere dell'uomo. Il decreto approvato dopo mesi di discussioni a Trento fu quindi più il prodotto degli esperti di teologia che dei vescovi presenti e rifletteva gli orientamenti delle scuole di appartenenza dei teologi che volevano prevalere l'una sull'altra più che sostenere l'interesse della Chiesa e dei cristiani. Il Pol, che per le idee che aveva abbracciato non poteva vedere favorevolmente che si alzassero steccati di chiusura nei confronti dei luterani, quando la discussione fu giunta al termine, alla vigilia della votazione, abbandonò Trento con la motivazione di problemi di salute. E questo gli costò caro, sia da parte degli amici che da parte dei nemici. I nemici dissero che non voleva sporcarsi le mani con un decreto che l'avrebbe sconfessato. Gli amici sostennero che non era stato abbastanza coraggioso nel difendere una posizione legittima all'interno della Chiesa. Il decreto e i canoni conciliari, approvati nel gennaio 47, resero impossibile da quel momento la condivisione delle posizioni che la Ecclesia Viterbiensis aveva sostenuto, in particolare sul tema della giustificazione per fede, e i suoi membri cominciarono a cadere sotto i colpi dell'Inquisizione. In quei mesi a Trento si manifestarono non una ma tre serie di crepe nella vita della Chiesa, dalle quali potevano nascere esiti diversi rispetto alla soluzione che fu adottata sul tema della giustificazione. Invece le crepe si irrobustirono fino a diventare un crepaccio, una frattura che per secoli, proprio su questo tema, la giustificazione per fede, che per secoli è stata giudicata insuperabile. In questi ultimi anni sembrano affacciarsi nella Chiesa Cattolica nuove crepe, dalle quali alcuni germogli sono già spuntati e vanno nella direzione di lanciare ponti fra quelle sponde del burrone che ha separato mondo cattolico e mondo riformato per 5 secoli. E forse sta per avviarsi una nuova fase nella storia della cristianità, nella quale non ci sono le guerre di religione dei teologi e le guerre di religione dei sovrani a segnare il cammino futuro. E con questo auspicio, ripeto a voi, i migliori auguri di buon lavoro.